terminiamo questo percorso in alcuni dei grandi temi cristiani con una considerazione su un aspetto che è fondamentale in chi ha scoperto qualcosa e lo vuol comunicare. E quindi la questione che si pongono tutti i genitori, i buoni genitori cristiani che in qualche maniera avrebbero desiderio comunque di trasmettere ai loro figli questa cosa così preziosa, e sta nel cuore evidentemente di tutto ciò che fa la comunità cristiana. Se voi pensate cosa arriva qui a Pasqua di cammini, dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani, di tante persone appunto che in qualche maniera noi desideriamo introdurre nell'esperienza cristiana. Quindi terminiamo proponendoci come tema questa domanda: se si può trasmettere la fede. Domanda molto interessante secondo me, perché permette ancora una volta di girare attorno alla questione della fede, e domanda acutissima in un'epoca come questa, nella quale sappiamo per molte ragioni è in crisi la trasmissione anche della fede, ma di tanti altri aspetti. Cioè, questa è una cultura che crea difficoltà alla trasmissione, ma appunto su questo non ci fermiamo. Invece vorremmo fermarci su alcune considerazioni circa alcune caratteristiche che ha la trasmissione della fede. E cominciando subito, poi li analizziamo un po', cominciando subito a distinguere due aspetti che si capiscono subito, confondendo i quali nasce subito la confusione. Cioè, quando noi diciamo trasmettere la fede, in questa frase la fede può voler dire due cose: uno, i contenuti della fede, gli articoli della fede, che cosa credi; l'altro invece è l'atto di fede, cioè la fede come contenuto, come oggetto, ciò che credono i cristiani. Beh, questo è evidentemente trasmissibile, lo si può spiegare, lo si può insegnare, lo si può in qualche maniera trasmettere. Del resto, chi l'ha trasmessa a noi? I genitori, i preti della nostra parrocchia, oppure la comunità che abbiamo incontrato, appunto. Invece il secondo aspetto, che non è trasmissibile, è l'atto di credere. È l'atto di fidarsi, che deve uscire dal cuore del singolo. Non lo puoi trasmettere a un altro. Non puoi credere perché te lo dice tuo papà. No. Questa decisione è strettamente personale, che nessuno può porre al posto di un altro, e questo non è trasmissibile. Quindi sono due aspetti da distinguere bene, anche se non si possono dissociare, perché alla fine, senza l'atto del credere, la fede sarebbe appunto semplicemente un sapere, un elenco di cose, no? Ma senza un contenuto la fede sarebbe semplicemente un grido, un sentimento, senza contenuto. Quindi trasmettere la fede comporta questi due aspetti sui quali appunto ci fermiamo un momento. Il primo aspetto, trasmettere il contenuto della fede, perché oggi è in crisi tanto anche questo, no? Noi abbiamo i nostri ragazzi che, se gli chiedete qualcosa attorno alla fede, la prima cosa che dicono è boh, no, a parte anche noi adulti, facessimo qualche domandina tra noi così, no? Giustamente non ci azzardiamo mai, no? Non ci si sbilancia mai, ma l'ignoranza religiosa è tanta, ma proprio tanta, anche a livelli alti. E c'è una grande cultura specializzata, ma del cristianesimo si sa molto poco. Anche i grandi dibattiti televisivi alcune volte sono infantili sulla fede cristiana. La teologia non è una cosa che la gente fa girare come apprezzabile, anche perché nelle comunità l'intelligenza è poco stimata, capito? L'importante è essere buoni, chissà poi cosa vuol dire, no? L'importante è essere buoni. Allora, quando uno ti chiedesse dimmi ciò che tu credi come cristiano, beh, un po' bisognerebbe essere in grado di dire cosa crediamo. Per esempio, credo in Dio Padre, creatore del mondo. Dopo, appena scavi, appena al di là, cosa vuol dire la creazione? cosa viene fuori, no? Ma che uno abbia in qualche maniera un rapporto col Dio creatore mi pare indispensabile. Così credo in Gesù Cristo, che confesso come figlio del Padre, che è nato da Maria, è stato crocifisso sotto Ponzio Pilato, è morto ed è risorto per noi. La maggioranza dei cristiani, secondo me, su Gesù, se vai un po' a grattare, è lì ancora a dire, ma sì, è esistito, non è esistito, il codice da Vinci, no? Aspettiamo il codice da Vinci che viene a dirci. Dopo studi di secoli e secoli di analisi critica andiamo al codice da Vinci. Ma anche un sacco di cattolici, ve lo dico io, sono a questo livello. Credo nello Spirito Santo che fa nascere la Chiesa, che è Dio, anche Lui. E che fa nascere la Chiesa, la comunione di tutti coloro che credono, che lavora segretamente dappertutto costruendo il regno di Dio, riunendo tutti gli uomini in Dio. Spirito Santo, grande, grande ignorato, no, siccome, no, siccome non ha avuto bocca, non si è fatto vedere, non fa niente di visibile, lo Spirito Santo lasciamolo perdere, no? Eppure sappiamo che è l'elemento essenziale della fede cristiana. L'elemento spirituale, no? E poi avanti, appunto, credo in un solo battesimo, credo nella vita eterna. Cioè. D'altra parte, questi diversi temi contenuti si chiamano articoli della fede, sono appunto articolati. Cioè non è che uno dice 1, 2, 3, 4, sono tra loro legati. Il modo di concepire Dio legato a Gesù Cristo, l'abbiamo visto in tutti questi anni, determina evidentemente una concezione della fede che è diversa rispetto se parto da Dio, che è diversa da parte se parto dall'uomo, no? E comunque queste cose sono strettamente articolate, non solo, ma sono anche in gerarchia. C'è un ordine, una graduazione tra le verità, cioè alcune verità sono più importanti di altre. Non avete la sensazione che nel dibattito così pubblico si sfigura il cristianesimo perché si mette tutto sullo stesso piano, no? La Trinità è la scuola cattolica, la procreazione assistita è lo Spirito Santo. Ma dai, non trattarmi da scemo! In certi ambienti la Madonna è più importante, più in alto di Cristo, capito? E si scandalizza se in qualche maniera la si relativizza a Cristo, no? Il peccato originale è più importante della croce, molto più importante il senso del peccato in un certo cattolicesimo. Quindi, in questo senso, essendo un contenuto, è un contenuto che ha una sua logica, che dà un rilievo alle affermazioni della fede. Diverso, c'è qualcosa di più essenziale, c'è qualcosa di meno essenziale. Anche la discutibilità di alcune cose. Essendo un contenuto, è sempre formulato culturalmente, quindi tutto ciò che dice la Chiesa è sempre stato discusso, è discutibile. Ogni formula della fede contiene elementi culturali che hanno bisogno di un'ermeneutica, detto in parole povere, che è discutibile, che bisogna continuamente rispiegare il senso, se no muore. Ti resta lì l'affermazione vuota, se no la riferisci continuamente alla credibilità degli oggetti della fede, dei contenuti della fede, che non basta dire questa è la verità, bisogna anche preoccuparsi che la verità sia credibile all'uomo che l'ascolta, che la legge. E in questo senso facevo la battuta prima, ma non è una battuta, io sono profondamente convinto, è molto strano che nella trasmissione della fede e nella difficoltà che questo presenta oggi di fronte a una cultura complicatissima, complessa, pluralista, mi pare strano che le nostre comunità si sottolinei poco l'intelligenza necessaria, il senso della ricerca necessaria attorno ai discorsi della fede. C'è troppo poca stima dei contenuti della nostra fede, siamo troppo ignoranti, non ce ne frega niente. Anche se si trattano da stupidi, non ce ne frega niente, tanto io credo. Il rendere ragione della nostra fede è essenziale per la dignità della mia fede, prego. Ed è essenziale se vogliono trasmetterla a qualcuno. Fosse anche un bambino, io devo giocare fino in fondo sulla credibilità della fede, per me anzitutto. Ecco, questo è un primo aspetto. Vedete quanti problemi ci sono, ma io credo che vi sarete accorti nella predicazione, nelle catechesi di questi anni, come la fatica di lavorare sui contenuti della fede è una fatica, soprattutto oggi con questo cambio di cultura, è una fatica enorme. E sentirete anche voi, sentite un prete parlare, un altro prete parlare, sono quasi due religioni. Ma appunto per questo, perché comunque c'è un lavoro da fare su queste robe qui, non basta ripetere pa 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 pa, la Chiesa dice. Se io andassi con i fidanzati a dire la Chiesa dice, dopo mezz'ora mi salutano. Io devo appunto, certo, a partire da ciò che la Chiesa dice, ma rileggere ciò che il Vangelo dice in rapporto all'esperienza di ciò che loro stanno vivendo. E allora questo bisogna passare dentro tutta la cultura, la rappresentazione di sé che hanno i giovani d'oggi in questa cultura. Bisogna conoscere il Vangelo rispetto a ciò che dice la Chiesa e ritradurre ciò che dice la Chiesa in un linguaggio che sia credibile. Tutti questi discorsi qua. Secondo aspetto, la fede non è solo un contenuto, per esempio, ci sarebbero mille cose che vengono in mente, no? Voi avete detto ai vostri bambini alcune cose, diventano grandi, assumono una cultura critica, vi dicono ma perché questo? Voi non sapete più rispondere, perché non ci avete lavorato, perché non avete confrontato per voi stessi la fede con la cultura che cambiava. No. E quindi il ragazzo tira la conclusione, mio papà e mia mamma mi hanno mandato in chiesa, ma sono loro i primi a non sapere perché. È anche comoda, si dice, sarà anche comoda, ma se uno non è convinto, tanto più non fa una cosa. La fede come adesione, cioè la fede come atto del credere, come l'atteggiamento del credere, la fede come una forma del desiderare, del volere appunto. L'atto di fede è un atto profondamente umano, degno dell'uomo. Non è appunto la credulità, io credo a ste cose. Il credere è un atto umano prezioso, come è il pensare, come è l'amare. E lo si potrebbe descrivere, sapete che Pascal dice che l'uomo è una canna pensante. Questo è l'io cogito, il pensiero, no? La fede si dovrebbe descrivere in qualche maniera allora come un arco teso, una freccia. L'atto del credere, o di aver fiducia, appunto, o di legarsi a qualcosa a cui ti aggrappi, a cui ti attacchi, a cui ti leghi, verso il tuo compimento, ma anche verso il superamento di te, appunto. Perché l'uomo diventi se stesso è chiamato a tendersi, a fidarsi, ad appoggiarsi, a slanciarsi fuori di sé. Se noi tutte le mattine, per fare un esempio banale, abbiamo la forza di alzarci dal letto, è perché facciamo un atto di fede. Andiamo verso una tensione, andiamo avanti nella giornata, verso una promessa, verso un compito, verso delle persone da incontrare, verso una cosa da fare, che ci darà senso. Questo è il credere. È il gettare la propria esistenza con fiducia nella via della vita, appunto, no? Siamo molto lontani dall'idea della fede come una serie di credenze, e basta. Qui siamo alla radice dello slancio della persona, della sua libertà. Mi sembrerà strano questo, ma la condizione radicale del credere è la libertà, è lo slancio della libertà. Lo sentiamo anche noi, se noi crediamo, certo per i preti della nostra parrocchia, per nostro padre, per nostra madre, ma se io credo non è a causa di mio padre, di mia madre, del tal prete, credo perché io voglio credere, desidero credere, amo il credere, è come l'amore appunto, no? Il desiderio di credere non sarà mai perciò un'abdicazione della ragione. Anche questo è un ragionamento che si sente, no? A credere vuol dire credere a ciò che non si capisce. Ah, bravo! È l'atto più profondo del vedere, l'andare avanti a vedere, non è un cedere il vedere, il capire. Come dice, beh, per fede, no, come rassegnato. Sono schiacciato dalla fede. Sono attirato dalla fede, non schiacciato. È l'atto spirituale più alto il credere, poi. E neanche la fede può essere la paura di dover decidere, un rifugio dalla responsabilità, il contrario, appunto, è gettarsi, è il compimento di una libertà che si impegna e si lega in un'alleanza. Si potrebbe quasi dire che fare l'esperienza di fede è come vivere un grande affetto, un grande legame, un grande amore, appunto, questa è la fede. E allora, in questo senso, vedete che trasmettere la fede a qualcuno non è tanto inculcare. Certo, quando mi chiede conto e quando comunque cerco di trasmettere dei contenuti, glieli insegno se lui non li sa. Ma trasmettere la fede è soprattutto suscitare la voglia di credere, suscitare la libertà, andare a toccare nella persona là dove si decide questo slancio, questo compimento. Ed è rispettare fino in fondo questo santuario dell'altro, in cui ogni specie di pressione viene sentita come una violenza. Io non posso dire uno tu devi credere, posso dire soltanto se vuoi. E nell'educazione della fede bisogna aver paura della libertà, compresa di non credere. Questo è il primo atteggiamento serio di chi vuol trasmettere la fede, che l'altro sia lasciato libero. E che per libertà creda. Allora il terzo elemento della trasmissione della fede cristiana, evidentemente, perché dovrebbe fare poi, è l'incontro con qualcuno. O si trasmettono dei contenuti, soprattutto si suscita e si libera il desiderio di credere, questo slancio verso la trascendenza di sé, verso la speranza, appunto. E poi la fede è un incontro con qualcuno, e trasmettere la fede in questo senso è favorire questo annodarsi tra il desiderio, la libertà, e l'incontro con Gesù, e fare in modo che un giorno o l'altro il futuro credente faccia l'incontro decisivo con Gesù Cristo. Dico fare in modo, ma chiaro che nessuno può fare in modo che uno incontri Gesù Cristo, e dire troppo. In realtà colui che incontra Gesù lo deve solo a Gesù e a se stesso. Non c'è nessuno che li mette insieme, capito? Anche se è importante la testimonianza di un clima evangelico, di qualcuno che in qualche maniera l'ha incontrato. Di un ambiente che sia attento a questo dischiudersi della fede, no? Di questa fede che avviene quando si incontrano nel cuore del futuro credente il desiderio umano di credere e la persona singolare di Gesù. E Gesù è questo singolarissimo passatore. Se ne parlava alcuni giorni fa, avete visto nel Vangelo, ci sono molti episodi in cui Gesù non li vuol far diventare cristiani, dice la tua fede ti ha salvato, e quello se ne andò a casa guarito e salvato, ma non gli ha detto vieni, io ti dico chi è Dio, no? Il che vuol dire appunto che in qualche maniera chi vuole trasmettere o suscitare la fede deve anzitutto riconoscere la fede umana, che è favorita proprio dall'incontro di persone così che rispettano la fede dell'uomo. E quando è Gesù o qualcuno nel nome di Gesù, quest'uomo che si trova così accolto, così rispettato, si trova a interessarsi di chi è allora Gesù. Allora vieni, si comincia a raccontare di Gesù, si comincia a celebrare il gesto di Gesù e uno fa l'iniziazione cristiana, appunto. Bisogna leggere il Vangelo con molta calma su queste cose qui. Allora, cosa c'è dentro questo incontro singolarissimo con Gesù? L'incontro con un uomo a cui si dà la propria fede come a Dio. Credere in Gesù è credere in quest'uomo che è il Figlio, che ci fa vivere l'umanità, la nostra umanità, come di fronte al Padre, e ci conduce attraverso la sua umanità, è la nostra che così diventa filiale, appunto. È nella maniera umana di accoglierci che Gesù ci dice Dio. Lo si diceva l'altra volta, no, questo discorso. Tu dimmi l'umanità e io ti dirò chi è Dio. Suscitare la fede è suscitare la profondità della propria umanità, no? E in qualche maniera portare questa umanità a riconoscere che la sua verità profonda è il riconoscimento di un'antecedenza, di una grazia, di un Padre che sta nei cieli, venga il tuo regno, no? Sia fatta la tua volontà e porta la riconciliazione, la pace sulla terra, no? Ovviamente questo incontro con Gesù è un dialogo che suppone una conoscenza, un'amicizia, che si attinge soprattutto ai Vangeli, alle Scritture. Ecco perché è necessario che coloro che vogliono trasmettere la fede e hanno suscitato questa fiducia, accogliendo l'umanità dell'altro in questa maniera, riconoscendola nella sua fede profonda, è importante appunto che coloro che vogliono trasmettere la fede cerchino di far conoscere e gustare le Scritture, i Vangeli in particolare, che sono la testimonianza efficace di quella parola che ci precede e suscita in noi la fede come un dono, cioè quella percezione che ogni uomo fa, l'umanità dell'umanità, appunto, l'umano dell'umano, che è la percezione per cui tu sei uomo per una grazia, per un dono, viene testimoniato efficacemente dalla Scrittura e assume la figura, appunto, del Verbo che parlava dentro di te e che assume i contorni del Gesù cristiano, del Gesù testimoniato da una comunità. E questa è un'altra scoperta che si fa della fede come dono che ci precede. Si tratta di un dono che tocca in profondità la persona, ogni persona, quindi anche qui attenti alle illusioni delle famiglie cristiane che trasmettono la fede, o della scuola cattolica che trasmette la fede, o della nazione cristiana che siamo stupefatti che non trasmetta la fede. A convertirsi al Vangelo sono sempre e solo le persone, quelli che credono, non quelli che hanno la cultura cristiana. E il dono della fede suppone, è l'altro versante, no? Suppone la libertà del credente. E però anche qui si sentono tante caricature, no? Siccome un dono, capita, se ti arriva la tegola in testa ce l'hai, il binocolo, se no non ce l'hai, capito? Dio lo dà. Come lo dà? Queste sono caricature, no? Il dono è offerto a tutti come l'ossigeno dell'atmosfera. Il dono della fede è il respiro dell'anima, è quello che tiene teso l'arco. E non è una lotteria. È la risposta della tua libertà. È la risposta che tu sei chiamato a dare al senso della tua libertà. Il dono aspetta la risposta, che è la dedizione della vita. È la dedizione della libertà alla fonte che la rende possibile, al legame che la salva, appunto. Allora si può trasmettere la fede? Da parte nostra no. Da parte di Dio sì. E come? Noi dobbiamo però far tutto il possibile per suscitare la libertà nell'uomo e far conoscere il Gesù dei Vangeli. Educare il senso dell'uomo e della libertà che il Vangelo ispira. Un giorno la scintilla dell'incontro scoppierà e non è che noi possiamo assistere, non è che dipende da noi, non è che dobbiamo dire a noi adesso è scattata la fede. Il Signore e ogni uomo si incontrano, hai capito? Mica vengono a dirlo a te, anche se sei il parroco, no? E a proposito del parroco, ultimo aspetto che possiamo toccare, non separare nella trasmissione della fede, ovvio, Gesù dalla Chiesa. È vero che bisogna cominciare a distinguere Gesù Cristo dalla Chiesa, questa è la cosa più sana che ci sia. La Chiesa non è Gesù Cristo, o se volete lo è, nella forma della Chiesa, quindi c'è una mediazione, no? Quindi la Chiesa non ha il possesso della fede, né il segno, né il sacramento, è un'altra cosa. In questo senso si capisce anche un'altra cosa che delle anime pie scandalizzano. Quelli che schiettamente criticano la Chiesa sono quelli in genere che la amano e soffrono per la sua inadeguatezza. Bisogna distinguere la critica, come si dice, esterna, malevola, che non capisce cos'è la Chiesa, dalla critica sofferta di chi la vorrebbe migliore. Solo chi ama la Chiesa la critica, chi non la ama non se ne frega niente, non ne frega niente, capito? Fa i comodi suoi. La Chiesa l'ha ipostatizzata come una statuetta che non si tocca. Quando si passa avanti, la gente l'aveva detto, no, levategli il cappello a quelle robe lì, lasciateli perdere. Quella lì è la Chiesa. Quindi bisogna distinguere Cristo e Chiesa, ma non separarli, se no si lascia Gesù all'arbitrio di tutte le interpretazioni, perché c'è appunto l'aspetto poi della fede come espressione, come contenuto, no? L'atto di fede non è soltanto un io, non è un io credo, ma è sempre legato a un noi crediamo. Nessun cristiano, dicendo il Padre nostro, potrebbe dire Padre mio. È solo Gesù che può dire Padre mio. Noi dobbiamo dire sempre Padre nostro, in un noi, in una comunità, in un popolo di credenti, che è unito proprio perché nasce dall'unica fede di Gesù Cristo. Ma allora anche qui, ma non lo avviamo questo discorso, sarebbe enorme. Quale Chiesa ci aiuta effettivamente a incontrare Gesù? E incontrare Gesù in modo da credergli, da dargli la nostra libertà, in maniera umana, in maniera vera, in maniera sentita. Come? Soltanto se il clima che una comunità crea è di questa fattura. Cioè una Chiesa che si nutre continuamente dell'ascolto e la condivisione delle domande dell'uomo, della vita dell'uomo, della fede dell'uomo. Io non posso, celebro un sacramento. La prima qualità perché il sacramento sia efficace è che io accolga quella persona che arriva e che cerchi di condividere ciò che sta vivendo e che la Chiesa capisca ciò che sta vivendo quel poveretto che viene a battezzare il bambino e io interrogo dicendo ma tu conosci il credo, ma quello lì poverino ha avuto un bambino da Dio, ha più fede di me mille volte perché sta vivendo un'esperienza incredibile e io come Chiesa non vado lì poi a dirgli che Dio è buono e misericordioso se non perché gli riconosco ciò che Dio ha detto a lui. Allora la Chiesa che sostiene la fede è una Chiesa che è in ascolto e in condivisione dell'uomo e che testimonia. E testimonia attraverso delle figure significative, perché poi nella Chiesa, appunto, vale più che il parroco, conta la presenza di qualche persona che hanno l'atteggiamento giusto, hai capito, evangelico, queste presenze evangeliche che assomigliano a Gesù, ai santi, è la santità alla fine, no? Che testimonia. E la santità cos'è se non l'umanità? Testimoniano appunto questo incontro con il Vangelo di Gesù. E allora succede che siccome la Chiesa è testimone di questo incontro della ricerca umana col Gesù del Vangelo, allora la Chiesa dice, vieni che ti spiego io, vieni e vedrai, vieni a messa, vieni a parrocchia, hai capito? No. E quando quel poveretto viene alla Chiesa, ciò che vede non sempre è bello e attraente, non sempre è evangelico. Vedete come sono i problemi, come sono semplici a scendere dai dogmi, come diventano semplici e purtroppo troppo veri. Ma se questo che cerca Gesù ha la pazienza di sopportare la Chiesa, se questo ha un cammino coraggioso e ha un'umanità in tutti i sensi, non l'umanità di certi convertiti i quali non perdonano più niente, capito? Che umanità vuol dire anche accettare i limiti dell'altro, anche capire i limiti, ha che sopportare questa povera chiesa. Questa è la fede, tra l'altro. E se uno fa questo cammino coraggioso, e se d'altra parte, da parte della comunità, al di là di tutti i suoi limiti, c'è un po' di serietà, un po' di decenza, no? Nel rispettare gli uomini anzitutto, come cerca di fare Dio, e nel far bene le sue cose, cos'altro può fare? O cos'altro deve fare la Chiesa, no? Beh, allora si trova la possibilità di vivere il proprio atto di fede, il proprio credere, e credere in Gesù, in un'assemblea di credenti, in cui in un clima evangelico, che magari qua e là appare, si celebra e in qualche modo si compie il mistero della fede, il mistero del corpo di Cristo, che è l'Eucaristia. Beh, è indissociabilmente l'Eucaristia e la comunità. Ecco, allora, finito, perché trasmettere la fede, vedete, non è né possibile né impossibile, è possibile a Dio. È possibile da parte nostra, come si dice, favorirla, è possibile sostenerla, impedirla il meno possibile, suscitarla, questo desiderio dei due, perché la fede è l'incontro del Dio di Gesù Cristo con l'uomo, con un uomo. Non è che ce l'hai in mano te e poi la dai un po'. Noi come Chiesa dobbiamo mettercela tutta perché il Vangelo sia annunciato e sia desiderabile. Tutto lo sforzo della traduzione, no? E quindi che la comunità sia decente in questo lavoro di annunciare la parola, di annunciare l'Eucaristia e di renderla desiderabile. Ma soprattutto come Chiesa dobbiamo fare di tutto perché sia rispettata l'opera di Dio e la libertà dell'uomo.